E allora Spalletti sceglie ancora Di Lorenzo e lancia dal primo Raspadori. Intanto cresce l'attesa per la presentazione di Conte. Questo e tanto altro ora a Marte Sport Live.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti. Cuffie in testa. Microfoni accesi. Via!
Buonasera, buon lunedì sera a tutti. Questa è Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 in vostra compagnia. Al microfono per voi Manuela Castelli, in regia saluto e ringrazio Vincenzo Russo. Come abbiamo detto nel lancio della puntata di questa sera, Spalletti ha diramato le formazioni ufficiali, ha lanciato nuovamente, ha confermato meglio Di Lorenzo dal primo minuto. Insistevano tantissimi dubbi sul capitano del Napoli, ma Spalletti aveva fatto ben capire la rinnovata, anzi la mai persa fiducia nei confronti appunto di quello che è stato uno degli uomini simbolo, tra l'altro il cardine dello scudetto conquistato a Napoli, e che è diventato poi un pedina inamovibile anche per l'Italia, appunto di Luciano Spalletti stesso. E poi una scelta in attacco che premia appunto Raspadori dal primo minuto accanto a Reteghi, con un 3-5-2 che adesso appunto vi vado a leggere. Donnarumma tra i pali, Darmian, Bastoni, Calafiori a comporre la linea a tre davanti alla porta azzurra, Di Lorenzo, Barella, Giorginio, Pellegrini e Di Marco a comporre appunto il nutritissimo centrocampo a 5, e poi Raspadori e Reteghi. Vedremo anche Di Lorenzo se appunto verrà posizionato in questa zona del campo, quindi come quinto di destra, se renderà appunto, se avrà la capacità di interpretare al meglio il ruolo, tra l'altro Di Lorenzo autore di una prestazione tutt'altro che indimenticabile con l'Italia contro la Spagna. Tantissime polemiche sul capitano del Napoli, ma avremo modo di parlarne in questa lunghissima puntata, con un occhio di riguardo ovviamente al Napoli stesso e a tutte le novità in casa azzurri a partire dal mercato, cosa che facciamo guidati dalla sapienza di Luca Marchetti di Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, buonasera.
Allora Luca, innanzitutto Spalletti rilancia nuovamente Di Lorenzo, lancia Raspadori dal primo, insomma che cosa aspettarsi da questa Italia? Ovviamente una domanda che non posso non farti. Ricordiamo che la partita inizierà alle ore 21 contro la Croazia.
Beh, che cosa aspettarsi? Intanto il passaggio del turno. Questo mi sembra il minimo, perché voglio dire, l'Italia ha due risultati su tre a disposizione, deve eliminare le scorie che sono venute dopo la partita brutta contro la Spagna. Oggi vedremo una formazione diversa rispetto a quella che forse ci aspettavamo, anche perché ci sono delle novità, le hai appena dette tu, no? C'è Raspadori dal primo minuto, c'è un 3-5-2 fondamentalmente con Darmian molto probabilmente largo a destra e Di Marco largo a sinistra, quindi una squadra che cercherà di giocare anche sfruttando quelle che sono le caratteristiche della Croazia, quindi dell'avversario, avendo in testa due cose: il riscatto, come dicevamo, rispetto alla precedente partita contro la Spagna, per cui sì, sicuramente vorremmo vedere, ma i calciatori per primi, un'Italia diversa, e poi la consapevolezza che non deve essere un limite ma una forza, di due risultati su tre a disposizione.
Esatto.
Perché l'Italia può arrivare come seconda nel proprio girone, quindi poi affrontare la Svizzera nell'ottavo di finale pareggiando la partita, è sicura del secondo posto indipendentemente dal risultato che poi verrà dall'altra gara, ovvero Spagna-Albania.
Luca, molto rapidamente io leggo appunto, ho letto la formazione dal Corriere dello Sport.it dove danno Di Lorenzo come quinto di centrocampo, ovviamente a destra. Secondo te è praticabile questa cosa oppure sarà invece nel terzetto, quindi braccetto nel terzetto difensivo?
La verità è che sia Darmian che Di Lorenzo possono fare,
esatto,
i due ruoli in,
sì,
maniera quasi speculare, e quindi sinceramente non saprei risponderti. Noi abbiamo dato, se non sbaglio, Di Lorenzo nel pacchetto arretrato, quindi nei tre di difesa,
sì,
però credo che una valga l'altra, lo scopriremo, sì, credo.
No, c'è tanta curiosità da queste parti, anche perché in ottica Conte, no, che dovrebbe utilizzare comunque la difesa a tre con il Napoli, ovviamente sarà interessante vedere Di Lorenzo anche in questa porzione di campo, che comunque potrebbe essere nelle sue corde, insomma non è una novità assoluta. Detto questo, Luca, invece parliamo strettamente di casa Napoli, delle questioni che insistono per gli azzurri di Conte. Appunto c'è grande attesa, grande attesa per la presentazione dell'allenatore mercoledì alle 15:15 a Palazzo Reale. Però ci sono, c'è anche grande attesa per cercare di capire un po' quali saranno i movimenti di mercato. Le tre questioni che rimangono attive sono sempre le stesse: Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Osimhen. Partiamo da Osimhen, che novità ci sono? Oggi si leggeva, ho letto di questo possibile scambio, di questa possibile apertura del Napoli ad uno scambio con Greenwood, del, insomma, che cosa se ne sa in tal senso?
Ma il Napoli, Greenwood lo ha cercato, informazioni, sì, le ha chieste per sapere quali sono i contorni economici dell'operazione, si è iscritto alla corsa, io non credo che oggi abbia fatto uno scatto decisivo nei confronti di Greenwood, anche perché da quello che ci risulta a noi l'ipotesi scambio oggi non è percorribile per il semplice fatto che Osimhen ancora non è stato richiesto e vedremo se lo sarà dal Manchester United, quindi può essere un'opzione valida. Perché obiettivamente ragionando, no? Poi alle volte ragionando si fanno anche gli stessi ragionamenti che fanno i dirigenti, può essere una buona contropartita da inserire nell'affare Osimhen. Però ci vuole la volontà da parte del Manchester United di andare decisi su Osimhen, esatto, e finora questo almeno a noi non risulta.
Ecco.
Però rimane un'opzione sul tavolo.
Ecco, proprio. Sì, no, prego, ti lascio finire.
No, perché è un giocatore che comunque ha delle caratteristiche che possono far comodo al Napoli.
Guarda, proprio la questione Osimhen, questa mattina al 339-666-9990 tantissimi nostri ascoltatori erano, diciamo, pensierosi in merito alla possibilità che Osimhen, alla certezza che Osimhen venga venduto. Si era dato per certa questa cessione, però ancora le proposte non ci sono. Secondo te arriveranno? È troppo presto per proposte così importanti, visto che il valzer degli attaccanti che contano non è ancora iniziato?
Io penso questo, penso esattamente questo, penso che ancora il grande giro degli attaccanti non c'è stato, le squadre che cercano l'attaccante, Milan compreso, non hanno ancora affondato il colpo e quindi sono in ballo diversi giocatori, non ci sono state manifestazioni di interesse concreto da parte delle squadre inglesi, dove immaginiamo tutti che Osimhen possa andare a finire, no?
Sì.
E penso che l'Europeo e anche la Copa America in qualche modo rallenti questo tipo di operazioni. Poi è evidente che il rinnovo contrattuale di Osimhen è stato propedeutico per una cessione, quindi il mercato tecnicamente ancora non è aperto. Certo. È vero che è passato quasi un mese, no, dalla fine della stagione, sì, quindi alcuni movimenti sono già stati fatti, però se poi dopo vai a vedere le operazioni chiuse non è che sono così tante, molti si sono concentrati soprattutto sull'allenatore.
Sì.
Il Napoli un giocatore lo ha preso, ma ha preso un giovane, la Juventus ancora non ha chiuso Douglas Luiz, che farà le visite mediche in settimana, è comunque un'operazione importante da 60 milioni di euro.
Esatto.
Però anche gli altri non è che hanno fatto in Italia chissà che cosa, no? Sia per quanto riguarda gli acquisti sia per quanto riguarda le cessioni. È un mercato che sembra essere in attesa della chiusura dell'Europeo, perché si è lavorato molto, soprattutto in Italia, sulla questione allenatori. Quindi la preoccupazione credo che sia eccessiva. Certo è che buona parte del mercato del Napoli può dipenderà anche,
sì,
dalla vicenda Osimhen, su questo non c'è dubbio.
Senti, giusto un flash perché dobbiamo dare la pubblicità. Marin, si hanno notizie sulla data delle visite mediche e poi della firma alla Filmauro?
No, date certe io non ne ho.
Quindi non si hanno ancora date certe, perché era stato detto nel corso di questa settimana, inizio settimana, però poi è un po' sparito dai radar Marin, che dovrebbe essere però il primo acquisto.
Sì, sarà il primo acquisto, perché l'operazione è definita, peraltro il dettaglio l'abbiamo raccontato, no? È anche particolare come operazione,
sì,
che permette al Napoli di avere una controopzione, la possibilità comunque di far salire il prezzo della recompra, anche studiata bene per cercare di salvaguardare anche l'interesse del Napoli se il giocatore dovesse definitivamente esplodere. Però ecco, arriverà, anche perché sai benissimo che già i contratti del Napoli di per sé sono complicati, se,
sì,
ci aggiungiamo anche tutte queste clausole e controclausole si va un po' più in là.
Immagino. Senti, l'ultimo flash, davvero l'ultimo, prometto. Hermoso, insomma, è una trattativa che è ancora in piedi con il calciatore, questione ingaggio, questione anche pagamento, insomma commissioni agli intermediari, agli operatori di mercato, alle agenti, come funziona?
Ma allora, io credo che il prezzo, il costo di Hermoso, sia per quanto riguarda le commissioni, che naturalmente essendo un parametro zero saranno sicuramente importanti, che per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore abbia un po' allontanato il Napoli in quest'ultimo periodo. Io credo che se il Napoli farà, e lo farà, un altro colpo in difesa, oggi è più focalizzato sul discorso di Buongiorno piuttosto che su altri profili. E rimane Hermoso come opportunità, però le richieste che fa Hermoso sono richieste importanti.
Eh beh, sì, in effetti era questo il dubbio. Ti ringraziamo Luca, ti seguiamo come di consueto su Sky Sport.
Ciao ciao, buon lavoro.
Grazie a Luca Marchetti di Sky Sport. Noi vogliamo in pubblicità, voi continuate a scriverci al 339-666-9990. Avremo tantissimi ospiti, giornalisti, ma anche ovviamente allenatori che potranno darci qualche indicazione e illuminarci su quello che sarà il Napoli di Antonio Conte. A tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, e siamo già prontissimi per collegarci con il nostro inviato a Castelvolturno e firma della Repubblica, Pasquale Tina. Ciao Pasquale.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Pasquale, c'è grandissima attesa in merito alla presentazione di Antonio Conte. Oramai mancano poco più di 24 ore perché verrà presentato il nuovo allenatore del Napoli a Palazzo Reale alle 15:15 di mercoledì. 400 ospiti, di cui 100 giornalisti da tutto il mondo.
Sì, sarà un vero e proprio evento. Conte nel frattempo arriva domani in città, vedremo insomma se ne approfitterà anche a fare un punto di mercato con Manna e De Laurentiis già domani. Mercoledì, come dicevi, c'è questa presentazione, c'è attesa secondo me soprattutto per le parole ufficiali, prime parole, esatto, di Conte, allenatore del Napoli, anche sulle questioni nel mercato che hanno un po' animato queste settimane, con una barra dritta del Napoli che è intransigente sia su Di Lorenzo sia su Kvaratskhelia, cioè nel senso si lavora insomma per appianare i contrasti e per considerarli due punti fondamentali anche per l'anno prossimo.
Pasquale, secondo te questa posizione così rigida del Napoli e decisa del Napoli nel trattenere appunto Kvaratskhelia e Di Lorenzo, tra l'altro hanno contratti lunghissimi ancora con il club azzurro, secondo te è può essere valutata anche come una strategia di mercato per non deprezzare eventualmente i calciatori in caso di cessione, o è la spia proprio di una volontà che non verrà mai a cadere nonostante i calciatori al momento abbiano dimostrato una gran voglia di andare via?
Io credo che sia una strategia di mercato, cioè nel senso, quello può essere un aspetto secondario, ma il primario, l'aspetto principale è che Napoli ha preso un allenatore che si chiama Antonio Conte. Antonio Conte nel firmare ha chiesto che determinati giocatori venissero confermati e il Napoli si muove insomma secondo le direttive del suo allenatore. Mi sembra, come dire, giusto proseguire così. Poi è chiaro che con entrambi si dovrà arrivare, e si sta lavorando, si dovrà arrivare diciamo a una soluzione positiva, cioè senza fare in modo che nessuno resti, come dire, imbronciato contro moglie. Questo lo sanno anche loro, non lo sappiamo soltanto noi che lo diciamo, loro lo sanno bene, però diciamo che l'idea è quella di, secondo me è giusto, poi dopo se ne tireranno dopo le somme, quello di assecondare quelle che sono i diktat dell'allenatore.
Eh beh, direi di sì. Invece per quanto riguarda Conte, ti aspetti che darà qualche indicazione non solo sulle posizioni del Napoli in merito appunto ai tre casi, no? Osimhen, Kvaratskhelia, Di Lorenzo, tutti diversissimi tra loro, ma ti aspetti anche che possa dare qualche indicazione sui moduli, o meglio sui principi di gioco che animeranno la sua squadra?
Ah, possibile che dica qualcosa anche sul modo in cui vorrà far giocare il Napoli. Credo di sì, non credo che scenderà troppo nel dettaglio, ma penso di sì, non ci vedo nulla di male, insomma. Credo insomma che sarà poi tra l'altro una delle domande della conferenza stampa.
Eh beh sì, direi sì, con 100 giornalisti, insomma davvero un evento in grande stile. Però a Napoli insiste un po' da parte dei tifosi azzurri una certa delusione proprio per i casi di Lorenzo e Kvaratskhelia. La interpreto così, interpreto in questo modo il messaggio di Giovanino al 339-666-9990 che dice: la situazione è tragicomica, nemmeno Conte ha cambiato le sorti della squadra, siamo messi male, molto male. Insomma, tutti si aspettavano che con... Vai.
Sì, ma solo un attimo di pazienza, cioè queste sono anche schermaglie di mercato per quanto riguarda Kvaratskhelia, su un rinnovo di contratto che obiettivamente probabilmente andava fatto già la scorsa estate, non è stato fatto. Di Lorenzo insomma si sta parlando, no? Per appianare questi contrasti che sono emersi negli ultimi mesi di questa stagione. Io prima di essere così pessimista aspetterei un attimino, insomma, cioè vedrei come si risolvono le situazioni, vedrei insomma che tipo di squadra costruirà il Napoli, perché anche su Osimhen è vero, adesso non c'è quest'asta, non c'è questa offerta da 130 milioni di euro, però non cioè il mercato degli attaccanti non è ancora partito, è probabile che qualcosa accada. Sì. Siamo al 24 giugno e mi pare insomma che al di là dell'Inter ha preso dei due giocatori a parametro zero, uno dei rischi li aveva presi.
Sì.
E Napoli ha già completato anche un acquisto, aspettiamo di capire quando farà le visite mediche.
Ma infatti chiedevo anche a Marchetti poco fa, però ancora non si sa nulla in merito alla data
però hai già fatto un acquisto, gli europei sono rallentano un po' il mercato.
Sì.
Ma non solo quello del Napoli, un po' in generale, no? Perché molti giocatori aspettano, le società, per esempio Buongiorno è una situazione che è rimasta in stand by.
Sì.
Perché c'è l'europeo, il Torino ha sperato onestamente che Buongiorno magari giocasse, si aumentasse il valore, si inserisse qualche altro.
Tra l'altro non si è ancora, non ha ottenuto lo spazio, insomma, che
no,
si aspettava.
Però ci sta, no? Magari certo, una società aspetti ancora come una ventina di giorni prima di procedere a una cessione. Quindi l'europeo, diciamo, queste competizioni di base rallentano un po' le operazioni di mercato. Quindi io credo che il tempo ci sia, vediamo se il Napoli riuscirà a chiudere qualche altra operazione prima del ritiro. Io penso che Spinazzola possa essere una soluzione, una pista insomma percorribile nei prossimi giorni, perché è un parametro zero, accetterebbe insomma di spalmare l'ingaggio su due anni, sarebbe una buona alternativa ad Oliveira. Vediamo pure se il Napoli chiude Hermoso, che potrebbe essere il secondo difensore, e quindi magari tu su alcuni ruoli cambia anche un po' la strategia, no? Magari
certo,
su alcuni ruoli prendi degli svincolati, su altri fai degli investimenti, in modo che magari cominci il ritiro con alcuni giocatori, altri come sappiamo arriveranno
poi in un secondo momento,
più ormai la squadra completa il primo giorno di ritiro, è un qualcosa che appartiene ad un altro calcio.
Allora Pasquale, da qualche istante è in collegamento all'altra linea telefonica mister Pasquale Casale, bentornato su Marte mister.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, mister, c'è attesa, dicevamo, per la presentazione di Conte. Lei si aspetta un modulo a tre, no? La difesa a tre, che è quella che ha fatto le fortune dell'allenatore, uno degli allenatori più vincenti in Italia in questi ultimi anni, e anche poi ha vinto anche la Premier con il Chelsea.
Sì, sicuramente la scelta di Conte fa pensare che il Napoli faccia una svolta tattica e si passa una difesa a tre, anche se poi Conte ha avuto grandissime esperienze e buoni risultati anche giocando con la difesa a quattro, quindi, quindi non penso che non sia un problema per Conte, se si dovesse accorgere che il Napoli ha bisogno di giocare in un altro modo, di cambiare modulo. Il mercato mi sembra orientato verso questa scelta,
sì.
I primi acquisti sono questi, la conferma di Di Lorenzo magari è importante anche per un gioco così di difesa a tre. Vediamo stasera, Di Lorenzo giocherà esterno alto,
sì.
Un 3-5-2, quindi ci sono tutti i presupposti per poter giocarsi tatticamente queste carte, insomma. E quindi poi un piano B che possa prevedere anche l'alternanza di un sistema di gioco, lo stiamo vedendo. Ci hanno riempito la testa che i sistemi di gioco non si possono cambiare, ma quando c'è necessità, vedi stasera alla nazionale, in tre giorni si cambia tutto, uomini e schema. Quindi io non sarei legato troppo questo al sistema che adotterà Conte. L'importante è che metteremo su una squadra forte, a prescindere dal sistema, che è la cosa più importante. E penso che Conte dia queste garanzie. La presenza di Conte fa pensare che Napoli De Laurentiis si è orientato a investire e fare una squadra forte, che torni subito al vertice.
Pasquale, Tina, la tua domanda per mister Casale.
Ciao, innanzitutto buonasera.
Buonasera.
Se potessi scegliere tu il primo acquisto che faresti, quale sarebbe?
Per il sistema di gioco di Conte?
Sì.
Del 3-5-2, nel 3-5-2 o 3-4-3, insomma, se giochi il 3-4-3, sì, con il metà campo, forse di un altro c'è un trecampista forte in coppia con Lobotka, insomma, ma se giochi il 3-5-2 al Napoli, secondo me ha bisogno di un centrale forte, forte che non sappia giocare solo, non solo nel breve, ma che sappia giocare anche nel lungo, perché col 3-5-2 spesso ci sono delle ripartenze, attacco agli spazi, se riesce a stare su va bene, ma se devi ripartire insomma ci vuole anche un giocatore per dire alla Pirlo che ti metta la palla lunga sull'attaccante, sul gioco di contropiede, quindi penserei a un giocatore versatile. Il problema è che uno dei migliori giocatori del Napoli l'anno scorso, negli anni passati, è Lobotka, insomma. Cioè, non so quanto si possa adattare a un 3-5-2, se dovessi giocare un 3-4-3 con la coppia di un altro giocatore vicino, ma magari che sappia fare anche lui la doppia fase, potremmo essere completi. E poi bisogna vedere poi chi partirà in attacco, se partiranno tutti e due, se rimarrà solo Carrascal, insomma bisogna capire anche quale sarà l'orientamento del Napoli, ma io penso che in tutto sommato una rosa, due, tre giocatori importanti a completare questo organico, insomma, e diventeremo già forti, soprattutto rimarrà Di Lorenzo con la testa giusta, sì, la voglia di riscattarsi, esatto. Perché anche questo è un nodo importante per la costruzione della squadra. Ripartire da Di Lorenzo è una cosa, doverlo sostituire diventa più complicato. A sinistra avremo bisogno, dipende anche sempre da se giochi a 4 o a 5 a metà campo. Se giochi a 5 è bisogno uno come Di Marco, che sappia accelerare sull'esterno, andare di Spinazzoli potrebbe essere l'ideale in questo senso. Infatti, sì. Quindi bisogna vedere un po' quali sono, lo sapremo quando farà la conferenza stampa, Conte gli darà delle indicazioni e quindi potremo dare un giudizio più definitivo, insomma.
Mister, proprio un flash rapidissimo e poi andiamo in pubblicità. Croazia-Italia questa sera, un modulo nuovo 3-5-2, abbiamo detto Di Lorenzo e Raspadori dal primo minuto per quanto riguarda gli azzurri di Antonio Conte. Che cosa si aspetta? L'Italia deve riscattarsi dopo una prestazione veramente molto brutta contro la Spagna.
Guarda, io con gli amici dicevo cosa dovrebbe fare. Più facile cambiare modulo che cambiare tutti gli uomini. Spalletti ha fatto una scelta intelligente, modificato, ha accorciato un po' le distanze in difesa fra i reparti, ha inserito Darmian, quindi ha cambiato modulo a dimostrazione che non è che per cambiare modulo sia la cosa più assurda da fare. In certe situazioni si semplifica, perché cambiare molti giocatori significava puntare sulla freschezza ma anche sulla non intesa di gioco, invece così molti di questi giocatori hanno avuto questa esperienza a tre, sì. Si copre meglio a metà campo, è anche un riferimento per il nostro campionato con Conte, perché più o meno sarà questo Napoli come la nazionale a giocare in un certo modo. Vedremo anche se Di Lorenzo come si adatterà a giocare, a ritornare nel suo ruolo che ha giocato insomma negli anni passati a Empoli.
Esatto.
E l'avevo visto una squadra più, sono ottimista, è una squadra più compatta, più concentrata in metà campo, dove Jorginho in queste condizioni può dare di più, e soprattutto avremo Raspadori che potrà sfruttare i movimenti di Retegui, che è uno che anche tutti i giocatori che piace attaccare sia lo spazio lungo che nel corto, insomma mi piace questa formazione e questo sistema di gioco.
In effetti,
è quello che mi aspettavo e sono curioso di vedere se Spalletti ed io abbiamo visto bene.
E in effetti sarà interessante anche e soprattutto in chiave Napoli ovviamente seguire l'Italia questa sera, proprio per capire i movimenti di Raspadori e di Lorenzo in questo modulo che potrebbe essere adottato tra gli altri da Antonio Conte, senza dubbio la difesa a tre. Detto questo, io ringrazio mister Pasquale Casale per essere stato con noi questa sera.
Forza Italia stasera.
Forza Italia sempre. E ringrazio ovviamente anche Pasquale Tina. Ciao Pasquale, grazie ad entrambi. Noi voliamo in pubblicità. 339-666-9990. Che partita vi aspettate a questo punto da parte di Di Lorenzo e Raspadori? Siete curiosi di vederli in questo modulo che potrebbe ripercorrere, anche se non proprio fedelissimamente, quello che utilizzerà Conte a Napoli? A tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Fino alle 21 saremo in vostra compagnia e ovviamente parleremo dell'Italia che giocherà a brevissimo contro la Croazia, partita decisiva per il prosieguo degli azzurri ad Euro 2024 contro la Croazia, l'ultima partita del girone del gruppo B appunto di Euro 2024, ma parleremo ovviamente anche del Napoli in chiave Italia e non solo, e lo faremo attraverso uno dei più autorevoli favorevoli pareri del presidente appunto dell'Asso Allenatori, Carlo Iacomuzzi. Bentornato su Marte, presidente.
Grazie a voi per l'invito e anche l'invito all'associazione, che da ieri ha cominciato a riaprire poi per l'anno prossimo se vogliono seguirci di nuovo accorporarsi alla nostra associazione tutti gli osservatori italiani, che spero siano sempre più numerosi.
E lo speriamo tutti, perché presidente, non è una casualità che io l'abbia contattata proprio per la puntata di questa sera, perché c'è l'Italia che gioca, abbiamo visto un'Italia contro la Spagna in estrema difficoltà, una Spagna fatta di giovanissimi. Cosa succede al calcio italiano? Mancano giovani talenti oppure non si ha il coraggio di lanciarli subito e a 24-25 anni ancora si parla di giovani?
Va di moda, ormai tutte le società ormai dice troppo, prendo un finlandese, prendo uno svedese, un cecoslovacco, per carità, buoni giocatori, ma noi italiani se vinciamo l'Under 19 non siamo nessuno, se ci qualifichiamo con la 17 agli europei, alle finali, 18 alle finali, grazie al lavoro fatto dagli osservatori italiani guidati dal mister Vicini, e siamo in finale da tutte le parti, arriviamo con l'Under 21 alle finali, ma no, non siamo nessuno, e forse l'esterofilia paga non so in quali termini, perché poi dopo alla fine siamo ridotti che dobbiamo andare a prendere seppur un buon giocatore Retegui dall'Argentina, e noi non abbiamo giocatori da proporre, così dicono loro, mentre però ce ne sono da proporre, basta farli giocare, basta avere la forza di farli giocare, però sai, i nostri allenatori sono sempre in bilico, sbagli una partita, fai giocare Carlo invece di fare Wilfred, ti mandano via perché non hai fatto giocare Wilfred, e questo purtroppo è il male dell'Italia, è il male del nostro calcio, e lo paghiamo a caro prezzo.
Però in questo modo, mi aiuti a capire, perché è una situazione complicatissima da decifrare, allora in questo modo si penalizza proprio tutto il movimento calcistico italiano, cioè se non si mettono sulla piazza calciatori giovani ed estremamente talentuosi, la nazionale poi non si qualifica puntualmente ai mondiali, fa brutte figure anche agli europei, abbiamo vinto quello del 2020, diciamo poi disputato nel 2021, ma insomma non c'erano questi grandissimi talenti da lasciare senza fiato. Non perde anche di credibilità e di appeal il calcio italiano, che anche viene pagato poco dalle pay TV? Cioè è tutto un cane che si morde la coda, sembra, mi aiuti a capire.
Ma noi non proponiamo grandi giocatori, grande squadra.
Appunto.
Perché siamo, da quando non siamo nelle finali di Champions?
Esatto.
Perché lasciamo stare la Conference e le altre coppe che sono buone, basta arrivare, fa bene a tutti, con 8 stranieri per squadra su 11, quindi siamo sempre le solite, no? Ma quello che conta è lassù, sì. Lassù non ci siamo. Esatto. Cioè noi andiamo a comprare. Invece una volta venivano a comprare, non è perché avevamo noi i giocatori. E questo è il guaio, i nostri settori giovanili sono un po' bistrattati, io vi dico che noi avevamo gli osservatori più bravi del mondo a livello giovanile, che andavano in Veneto, andavano in Toscana, andavano in Campania a scovare giocatori, a tirare fuori Del Piero, i Baggio, aiutatemi voi, ditemi Ferrara, Cannavaro, aiutatemi voi, ditemi voi quelli che volete del passato, e quanti sono venuti fuori. Adesso questi qui li trattiamo a pesci in faccia, queste persone che vanno a vedere queste partite, è meglio andare a vedere al Camp Nou, a Parigi, a Londra, delle partite, a spendere soldi di giocatori che quando vengono in Italia vengono per soldi.
Cosa si può fare per invertire la tendenza e provare a ridare nuova linfa al calcio italiano? Perché poi il calcio nasce nelle scuole calcio, i talenti si trovano lì, sono giovanissimi.
Porre un limite agli stranieri. Non c'è niente da fare, purtroppo una volta c'era, poi l'Europa dice di no, dice di sì per un attimo. L'Europa può dire sempre quello che vuole, ma se noi non produciamo, faccio un paragone, mi scusate,
certo.
La Fiat? Questo è il discorso, non produce più.
Esatto.
Eppure è la numero uno.
Sì.
Non produce più, perché? Perché andiamo a prendere le Hyundai, aiutatemi voi, le Skoda, le macchine straniere.
Esatto,
sì. Purtroppo il nostro, bisogna salvaguardare quello che abbiamo noi. E noi ne abbiamo tanto,
Perché,
ne abbiamo
perché
tanto.
Non c'è questa attenzione a salvaguardare il proprio patrimonio umano, professionale, che pure era di qualità elevatissima e sempre si è sempre lasciato, cioè si è sempre distinto, insomma, storicamente. Perché non c'è più questa attenzione?
Perché il discorso è sempre lì. Le persone che devono giudicare devono essere di ambito calcistico, automobilistico, eccetera. Noi invece adesso proponiamo tutto il diverso, noi aspettiamo che arrivino le multinazionali con i loro logoritmi e prendono, comprano e vendono e fanno, no, quella finestra è fatta così, no, non va bene, prendiamo un'altra finestra perché è fatta così, ma non è così, il calcio è fatto di uomini, è fatto di sensazioni, di motivazioni. Noi non ce ne abbiamo più perché ormai vedete cosa succede con la Roma, compra il Nizza, compra l'Everton, compra l'altro, fanno santo business, ma noi non siamo business, noi siamo Italia, siamo Napoli, siamo Roma, siamo cuore, siamo Genoa, curve, il Torino, siamo curve, siamo, il calcio italiano è fatto di amore, no? Non è fatto di logoritmi. E questo è l'errore che hanno purtroppo negli ultimi 5, 6, 7 anni ha portato a questo.
E si vede anche come i giovani si stiano disamorando sostanzialmente del calcio italiano, lo si vede dal numero di sottoscrizioni di abbonamenti, eccetera. Cioè si preferisce sempre di più lo stadio virtuale, tutte cose che allontanano poi dal mondo del calcio vero, quello che è fatto di curve, di passione, ovviamente anche di calcio giocato nei vicoli, nelle strade, no?
È quello importante, è il vicolo, è la strada che danno i giocatori. Adesso non esiste più, adesso c'è il telefonino, c'è il motorino, c'è il vespino, c'è la macchinina, c'è cose, non c'è più l'amore per quello che è il calcio, per quella palla rotonda che faceva innamorare tutti, e non esiste più, e questo è il problema. Guardate che differenza c'è, adesso abbiamo 4-5 tennisti che sono a livello mondiale, ce li invidiano tutti.
È vero, sì.
Perché? Perché c'è sempre, e tutti vanno a giocare a tennis adesso, perché? Perché c'è l'idolo che vanno a seguirlo. Noi non ci abbiamo nessuno.
Cioè il nome che richiama poi l'attenzione.
Noi non ci abbiamo nessuno, perché quando avevamo il codino Baggio, grande, e tanti giocavano col codino. Quando giocava Del Piero, tutti giocavano con le scarpe, col calzettone giù. Quando giocava, io mi ricordo il vecchio grande Boniperti, che entrava in campo tutto pulito. Tu, io l'ho visto poche volte perché ero all'inizio, è pulito, tutti i pantaloncini puliti, tutti erano così, ma giocavano perché aveva questi idoli.
Sì.
Però adesso non li abbiamo più, perché adesso abbiamo tutti stranieri. Allora io sono Leao, sono, aiutatemi voi, i vari stranieri che abbiamo.
Ne abbiamo tanti, lo stesso Kvaratskhelia, Osimhen, adesso per esempio per rimanere in ambito Napoli, Osimhen che non, al momento non si muove nulla per l'acquisizione del calciatore, che ha uno stipendio importante, e però si guarda sempre in casa ad altri, non ci sono nomi italiani in orbita
per carità,
Napoli.
Tirare su a levare i ragazzi e dire: ma voi dovete diventare come Osimhen.
Esatto.
Ma questo è valida la cosa, perché Osimhen sicuramente non si discute, no?
Certo.
Come giocare a cara non si discute, sono giocatori che hanno qualità, hanno tutto, ma devono essere degli idoli. Fatevi diventare idoli nei settori giovanile. Fai il dribbling che fa Osimhen, fai il dribbling che fa cara, no, è troppo facile, fai 10 minuti di corsa, 5 allunghi, 5 scatti e sei a posto. No, vai contro il muro a calciare la palla, se ti ritorna bene vuol dire che hai calciato bene, se invece ti va dall'altra parte, ragazzo mio, smetti.
In effetti
questo mi insegnavano quando io giocavo nel Torino. Noi avevamo la forca che nessuno conosce e avevamo i muri, e ci insegnavano a calciare sui muri, e con la forca prendevamo le pallonate sul naso, però imparavamo a giocare.
In effetti è così. Allora, Presidente, mi farà piacere nelle prossime settimane, anche con l'apertura del calciomercato, provare a fare un punto con lei un po' più approfondito, ovviamente se lei vorrà, in merito a questa faccenda, perché se ne parla secondo me troppo poco e il lavoro degli osservatori viene probabilmente anche molto bistrattato, almeno per quanto riguarda i calciatori italiani.
Ma guardi che non sono gli osservatori, non devono andare, lo ripeto, non devono andare a San Siro. mi capisce? Sì. E questo è il problema grosso. Perché a San Siro lo vede anche il figlio del presidente, per televisione, no? Quello bravo. Sì. Bisogna andare sui campetti, dove si nasce, e bisogna dare importanza. E qui forse la federazione che ha mancato un po' con Coverciano, facendo corsi, controcorsi e di ricorsi, questo forse ha esagerato un po', però i soldi sono importanti in tutti i sensi e questo ha macinato male. Però bisogna andare sulle realtà, quelle che sono le realtà, non c'è niente da fare. Purtroppo è difficile cambiare la mentalità, ma se non la cambiamo saremo sempre indietro agli altri.
E in effetti la Spagna ci ha dato una grande lezione da questo punto di vista, mi auguro che possa essere colta dall'Italia e che se ne faccia buon uso.
E guardi che per assurdo che vada tutto bene oggi, stasera, partito, guarda, noi potremmo giocare contro la Svizzera.
Ecco, esatto.
Cioè, abbiamo paura, ma dico dove abbiamo paura?
È così. E questa è la spia, no, della situazione del calcio in Italia, effettivamente.
Giocheremo contro la Svizzera, esatto. Cioè... Una volta noi la Svizzera non esisteva.
Esatto, è vero. È esattamente così. Ci sono delle macro trasformazioni nel mondo del calcio che però originano da molto lontano. Presidente, io la ringrazio per essere stato con noi. Dobbiamo volare in pubblicità, però con il suo permesso.
Andate in pubblicità, ma ricordate sempre l'associazione, che è quella che importa, ma a livello giovanile, che è quella più importante. Esatto. Ricordatelo sempre.
Esatto.
Sempre.
Ed è l'Asso, all'Asso Osservatori, che insomma ci fa piacere promuovere, ma soprattutto approfondire questo tema anche nelle prossime settimane, perché bisogna tenere altissima l'attenzione. La ringrazio.
Ok, buon lavoro
a lei.
Sempre per il calcio giovanile nel futuro dell'Italia. Grazie.
Grazie davvero. Grazie davvero al presidente dell'Asso Osservatori, Carlo Iacomuzzi. Vogliamo in pubblicità, ma davvero 50 secondi e siamo da voi per l'ultimo blocco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, per questo ultimo blocco di trasmissione insieme a voi, e diciamo analizzeremo non solo l'Italia ma la situazione in casa Napoli, e lo faremo con Salvatore Malfitano, firma della Gazzetta dello Sport. Ciao Salvatore, bentornato su Marte.
Ciao, buonasera Manuela, a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Allora Salvatore, abbiamo fatto una digressione a mio parere molto molto interessante col presidente dell'Asso Osservatori, Carlo Iacomuzzi, sui giovani, sul motivo per il quale non vengono lanciati i giovani in Italia, veramente un argomento da approfondire a più livelli. Stasera ci sarà una partita importante per l'Italia contro la Croazia, appunto, e un modulo nuovo con un Di Lorenzo e un Raspadori che vengono lanciati dal primo minuto. Di Lorenzo confermatissimo nonostante la prestazione non proprio eccelsa, anzi diciamolo proprio brutta, contro la Spagna.
Sì, assolutamente, magari è stata una riconferma anche un po' a sorpresa, no? Considerando la brutta prestazione dell'altra sera, ma credo che Spalletti, come anche detto pubblicamente, vi riponga tanta di quella fiducia che non se l'è sentita di mettere in discussione il calciatore, sì. L'uomo soprattutto, considerando poi quanto di buono hanno fatto insieme nel biennio a Napoli, quindi io mi aspetto veramente una grande risposta di Lorenzo, per quanto alla fine credo sia anche un po' inevitabile che la sua testa sia un po' altrove, per quanto si possa dire concentrato assolutamente sulla nazionale. È chiaro che la situazione relativa al suo futuro a Napoli, sì, inevitabilmente incide. Oggi c'è stato anche l'incontro tra Giuffredi e De Laurentiis, da cui si è risolto nell'ennesimo nulla di fatto, quindi ancora non sappiamo se il capitano sarà ancora tale anche per la prossima stagione. Per quanto riguarda Raspadori, io credo che insomma era arrivato il momento di guardare qualcosa di diverso, di esplorare soluzioni differenti, e Spalletti, quando durante l'esperienza napoletana si è rivolto a Raspadori, questo tipo di risposte ecco, le ha sempre avute, quindi ci auguriamo per il bene della nostra nazionale che le possa avere anche stasera.
Allora Salvatore, intanto appunto aggiorniamo i nostri amici ascoltatori da casa che appunto c'è stato questo incontro fiume, lo ha riferito Nicolò Schira, espertissimo di calciomercato, un incontro fiume tra appunto Giuffredi e Aurelio De Laurentiis, proprio sul capitano del Napoli, sul futuro di Di Lorenzo, incontro che, come dicevi molto bene poco fa, si è concluso sostanzialmente con un nulla di fatto. Sono rimasti ognuno sulle proprie posizioni, un braccio di ferro ferro che sicuramente non fa poi molto bene al Napoli. Ma io ti chiedo, Salvatore, questi tre nodi, due diciamo proprio di scontenti tra virgolette, cioè di calciatori che vogliono andare via da Napoli e lo hanno fatto sapere nelle scorse settimane, appunto Di Lorenzo e lo stesso Kvaratskhelia attraverso ovviamente le parole dei loro procuratori, e poi il nodo Osimhen, una cessione complicata, 120-130 milioni di euro a fronte di uno stipendio molto elevato, 10 milioni di euro a fronte poi di un campionato che non è stato esaltante. Ecco, questi tre nodi, uno per uno, secondo te come si risolveranno e soprattutto che prospettive ci sono per il Napoli di Conte?
Allora, per quanto riguarda Osimhen, io credo che alla fine il presidente dovrà prendere una decisione, cioè se la sente o meno di tenere a libro paga un calciatore come Osimhen, con tutte le sue contraddizioni anche da un punto di vista insomma professionale, quest'anno mi è parso un po' carente, se ha intenzione di tenerselo a libro paga con 10 milioni di ingaggio netto annuo. Perché se lui decidesse di tenerselo, allora può mantenere la richiesta della clausola rescissoria e accettare l'eventualità che non lo venderà. In caso contrario, quindi nel momento in cui se ne volesse liberare per alleggerire il monte ingaggi, è chiaro che dovrà abbassare secondo me per forza le pretese, anche perché questo stallo del mercato è indice che in questo momento Osimhen non è in cima alle priorità di nessuno.
Esatto.
E quindi in quanto tale bisogna mettere in conto che nessuno potrebbe presentarsi col pagamento della clausola, anche perché poi tra l'altro io credo che il Napoli, superato un certo periodo che secondo me potremmo individuare per la fine del ritiro di Castelvisangro, non lo cederà più poi a quel punto, perché non avrebbe né il tempo di andare su un nuovo calciatore e né poi avrebbe modo secondo me di prenderlo a prezzi convenienti, perché poi dettato dalla necessità il prezzo potrebbe essere molto alto. Per quanto riguarda Kvaratskhelia e Di Lorenzo, che secondo me hanno situazioni del tutto analoghe, nessuno dei due può metterla secondo me sul braccio di ferro, perché è vero che i calciatori bene o male ormai dettano un po' la dinamica del mercato, ma se c'è l'eccezione di questa regola è Aurelio De Laurentiis. Esatto. C'è un contratto, entrambi lo hanno tra l'altro a lunga scadenza, e questo li rende praticamente ne riduce del tutto il potere contrattuale, perché se non dovessero accettare le condizioni a cui il presidente li vuole far rimanere, quindi Di Lorenzo rimanendo con il contratto attuale di oltre 3 milioni di euro di ingaggio, Kvaratskhelia con la proposta di rinnovo per arrivare a 5 milioni di euro di ingaggio con la clausola rescissoria, rischiano di rimanere entrambi nella situazione in cui sono adesso, con la differenza che però magari non giocherebbero più così tanto in futuro, il che ridurrebbe anche a loro le possibilità di accasarsi in club blasonati. Esatto. E questo lo dico soprattutto a Kvaratskhelia: se Kvaratskhelia quest'anno dovesse essere poco utilizzato proprio per questo motivo, in risposta a questo tipo di atteggiamento, l'anno prossimo non ci sarà più il PSG che busserà alla porta probabilmente.
In effetti è una situazione complicata. Sarà molto interessante seguire il Napoli nelle prossime settimane e riuscire a capire insomma come si svilupperà il calciomercato, che ricordiamolo aprirà il 1° luglio, quindi tra una settimana esatta. Detto questo, c'è stasera la partita appunto dell'Italia contro la Croazia. Pochi talenti quelli italiani, giovanissimi, addirittura in Italia si considerano giovani anche i 24-25 anni, quando poi invece magari dovrebbero essere all'apice della loro forma fisica, anche della loro esplosività tecnico-tattica. Ecco, io ti chiedo, secondo te come affronterà Di Lorenzo e come affronterà Raspadori questa partita, che tra l'altro è molto interessante in chiave Napoli, perché con un 3-5-2 si può vedere questi due calciatori, soprattutto Di Lorenzo, alla prova del 9 con una difesa a 3.
Assolutamente sì, hai detto benissimo. Lo spunto tattico per Di Lorenzo sarà secondo me interessante, perché se dovesse confermare una certa predisposizione a giocare anche con questa variante, si confermerebbe l'idea che Conte ha di lui, e cioè di un calciatore che gli può ricoprire tre ruoli diversi: esterno in difesa a 4, esterno a tutto campo e braccetto, diciamo come si dice adesso, della difesa a 3. Quindi assolutamente molto importante. Io credo che entrambi siano accomunati da una fortissima voglia di riscatto: Di Lorenzo perché reduce da una cattiva prestazione, a Raspadori perché nel bene e nel male non ha mai spazio, non ha spazio in nazionale, non è la prima scelta da nessuna parte, ed è chiaro che questo secondo me incide un po' anche nel modo di un calciatore ad approcciare le partite. Il suo atteggiamento è sempre stato propositivo, questo va detto, spesso e volentieri ha aiutato il Napoli a risollevarsi giocando a gara in corso, Stavolta sarà diverso perché sarà in campo dal primo minuto, potrebbe essere anche interessante insomma anche vedere come si comporterà in un assetto che prevede due punte, per quanto Conte in questo momento il suo Napoli lo immagino con 3-4-2-1. Quindi ci sono tante prospettive interessanti che poi secondo me alla fine lo riguardano pure, legandoci un'altra volta al mercato. Se Kvaratskhelia dovesse andare via in un modo o nell'altro, promuovere Raspadori titolare non sarebbe poi così sbagliato secondo me. Quindi insomma c'è, secondo me ci sarà tanta voglia di riscatto, e il fatto che questa forse sia la fine del ciclo della Croazia, che è arrivata due volte in semifinale mondiale, una volta addirittura raggiungendo la finale, potrebbe essere insomma il momento giusto per dare questa svolta.
Eh beh sì, in effetti staremo a vedere. Detto questo, poi c'è l'abbiamo accennato appunto la questione, anzi l'abbiamo analizzata nel dettaglio, la questione Osimhen, possibile sostituto Lukaku, che dovrebbe essere appunto in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte. E poi per oggi, un po' a sorpresa, è uscito questo nome di Greenwood come possibile potenziale contropartita a cui il Napoli si aprirebbe, ma probabilmente solo qualora non riuscisse a piazzare il nigeriano per tutto il valore della sua clausola, e ovviamente sempre se il Manchester United dimostrasse un interesse concreto verso Osimhen, che al momento non è ancora stato registrato.
Non solo, ma poi un altro elemento dell'equazione è poi la richiesta di ingaggio di Greenwood, perché prendere un calciatore che viene dall'Inghilterra inevitabilmente ti espone a un ingaggio molto più elevato rispetto alla nostra media e quindi anche rispetto a quello che può essere la proposta del Napoli. Quindi secondo me insomma siamo molto molto lontani da questo punto di vista, anche perché il calciatore ha dato tante aperture alla Juventus, quindi secondo me alla fine quella sarà la sua strada. E per quanto riguarda i sostituti, certo Lukaku sarebbe in cima alle preferenze, ma da un lato ci sono le perplessità del Napoli che forse non accetterebbe di buon grado di prenderlo a lungo termine, quindi magari aprirebbe più a un prestito, il Chelsea però ha necessità di vendere, anche lui ha un ingaggio elevato. Secondo me alla fine l'ipotesi più concreta può essere sempre quella di Dobbik, però bisognerà anticipare il Milan, perché in questo momento il Milan si sta rendendo conto che Zirkzee sta sfumando perché indirizzato allo United e quindi potrebbe ripiegare sull'Ucraino.
Molto interessante questa analisi, no, questa panoramica anche piuttosto approfondita sul calciomercato. Continueremo a farla nelle prossime settimane quando ci arriveranno delle indicazioni un po' più precise. Nel frattempo io ti ringrazio Salvatore, ovviamente ti leggiamo come di consueto sulla Gazzetta dello Sport.
Grazie mille, buon proseguimento.
Grazie a Salvatore Malfitano. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa ora di Marte Sport Live. Vi lasciamo ovviamente alla musica di Radio Marte, poi c'è la partita Croazia-Italia, sarà interessante seguire appunto gli azzurri di Antonio Conte tra gli azzurri di Luciano Spalletti, veramente un incontro di destini davvero davvero particolare. Questo, lo sport torna però domani su Marte come di consueto dalle 12 alle 14 con Forza Napoli sempre Summer Edition con Gianluca Gifuni e la sottoscritta. Ringrazio e saluto tutti voi per averci seguito fin qui, ringrazio Vincenzo Russo alla regia, da Emanuela Castagli è tutto, buona serata.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.